domenica prossima, la festa di tutti i santi, vi ricordo i testi della liturgia che celebreremo. La prima lettura è tratta dall'Apocalisse, nel capitolo 7, dal versetto 2 al versetto 14. Vengono ritagliati ed espunti dal lezionario i versetti da 5 a 8. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 3, i primi tre versetti, da 1 a 3. E il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 24, che noi leggevamo un po' di settimane addietro, perché questa sera invece avremo a che fare con il salmo 32. E quindi il brano evangelico, che come ogni anno per la festa dei santi, è il Vangelo delle Beatitudini. Nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 12.
Matteo 5, 1
al
12.
Da 1 a 12. Come sappiamo, la liturgia della domenica trentunesima del tempo ordinario è sostituita dalla solenne celebrazione della festa di tutti i santi. Nessuno dimentica poi che questa festa del primo novembre è strettamente congiunta con la commemorazione di tutti i fedeli defunti, che la Chiesa assegna al giorno immediatamente successivo, il 2 novembre. Da molti secoli, secondo la tradizione della nostra Chiesa, la celebrazione delle due ricorrenze si svolge in modo da valorizzare la continuità tra le due giornate e le rispettive liturgie, tra i due aspetti di un unico mistero. Dal culto locale dei santi si è giunti, a partire dal secolo VIII, in maniera ufficiale, si è giunti alla celebrazione universale dei santi senza nome, la festa dei santi. I santi venerati localmente, con la loro identità, con la loro storia, con le loro reliquie, ed ecco si giunge a questa celebrazione universale di tutti i santi di cui non si conosce il nome, e così si passa dall'ambito domestico, comunitario, all'ambito pubblico e universale. E così la festa dei santi si è configurata nella sua caratteristica propria, ripeto, già dai secoli più antichi e poi ufficialmente dal secolo VIII. E quindi, commemorazione di tutti i defunti, si ritorna dal coro ecumenico della Chiesa in cammino alla solidarietà orante con la memoria particolare familiare dei nostri morti. È la nota caratteristica del giorno 2 di novembre, là dove è la Chiesa universale che ci accompagna nella memoria dei nostri defunti. E dunque è un ritorno dalla dimensione ecumenica alla dimensione familiare, domestica, della nostra vita cristiana e vita di comunione con quanti già ci hanno preceduto passando attraverso la morte. Noi celebriamo così il mistero della Chiesa, Chiesa che si apre, che si illumina per noi in modo tale da abbracciare coloro che già ci hanno preceduto lungo la via della sequela del Signore Gesù. Questi è morto ed è risorto per tutti, una volta per tutte. La Chiesa è mistero di comunione nel quale i viventi ritrovano coloro che già dimorano nel seno di Abramo, perché unico è Dio nostro Padre, dal cui grembo proveniamo e a cui noi ritorniamo. Questi sono giorni di luce, anche se caratterizzati da una particolare nota di austerità in questo crepuscolo dell'anno. Sono giorni di luce e di pace, di raccoglimento, di comunione. Nella sapienza di Dio nostro Padre anche la morte ormai è creatura domata, è creatura sorella. La Chiesa lo sa e vive la relazione con i defunti come una sovrabbondanza d'amore e di santità nella comunione con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Amen. Ed ora leggiamo nell'Apocalisse il testo che vi citavo, nel capitolo 7. Dal versetto 2 al versetto 14. Il lezionario, vi dicevo, salta i versetti da 5 a 8. Pier Francesco, leggi pure.
Capitolo 6?
7.
2:14. E vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: non devastate la terra né il mare né le piante finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dalla tribù di Giuda 12.000 segnati con il sigillo, dalla tribù di Ruben 12.000, dalla tribù di Gad 12.000, dalla tribù di Aser 12.000, dalla tribù di Neftali 12.000, dalla tribù di Manasse 12.000, dalla tribù di Simeone 12.000, dalla tribù di Levi 12.000, dalla tribù di Issacar 12.000, dalla tribù di Zabulon 12.000, dalla tribù di Giuseppe 12.000 e dalla tribù di Beniamino 12.000 segnati con il sigillo. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani, e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono, e adorarono Dio dicendo: Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio, nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello.
Grazie. Leggiamo senz'altro il Vangelo secondo Matteo, capitolo 5. Dall'inizio, versetto 1, fino al versetto 12. Caterina, puoi leggere.
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi.
Grazie. Ecco, lasciamo momentaneamente da parte il brano evangelico, lo ritroveremo tra non molto, ma dobbiamo prendere direttamente contatto con il Salmo 32, proseguendo così nella lettura sistematica dei Salmi, così come ormai da tante settimane. Da un Salmo all'altro abbiamo a che fare con testimonianze oranti, tenendo conto dell'ultimo scorcio del nostro cammino, quantomeno dal Salmo 29 a seguire, ma poi tutto il percorso antecedente. Comunque faccio riferimento a delle testimonianze oranti che, con voce sempre più patetica e eloquente, ci coinvolgono in un cammino di discernimento del cuore umano che è sempre più preciso e sempre più esigente. Ce ne siamo resi conto, Salmo 30, 31, ed ecco il nostro. Noi siamo passati ultimamente proprio attraverso le tappe di un'avventura di cui ci ha resi partecipe quell'anonimo orante del Salmo 31, sotto le spoglie di Davide, protagonista per eccellenza di quella esperienza di fuga, per dirla in maniera più che mai sintetica, ma più che mai pertinente, che diventa l'occasione decisiva perché il personaggio maturi in vista della sua intronizzazione regale, perché diventi re, perché sia in grado di svolgere la funzione del sovrano, l'esperienza della fuga. Ma è proprio il Salmo 31 che ci ha messo in contatto con la testimonianza di quel orante che era sempre in fuga e poi non può più fuggire, e a un certo momento non vuole più fuggire perché ha trovato dimora nel segreto del Dio vivente. Ricordate le tre tappe del percorso che abbiamo ricostruito una settimana fa fino al versetto 21. Tu li nascondi al riparo del tuo volto, ecco, nel segreto del tuo intimo, lontano dagli intrighi degli uomini, e quel che segue. Ecco, colui che non vuole più fuggire perché ha trovato dimora. E qui ci ha portati il Salmo 31 con quell'incoraggiamento così festoso che concludeva l'intero percorso nei versetti 24 e 25. Amate il Signore, voi tutti i suoi santi, e quel che segue, siate forti, riprendete coraggio. Ed ora ecco il nostro Salmo 32. E siamo naturalmente, come tutti potete dare per scontato, in continuità con il percorso precedente, direttamente in contatto con il Salmo 31 che sta qui a ridosso della nuova tappa che ci aspetta questa sera. E quel segreto a cui adesso mi richiamavo e di cui parlavamo ultimamente, quel segreto in cui sono accolto, ecco, adesso il Salmo 32 illustra proprio questa dimora nel segreto di Dio, laddove il suo volto è rivolto verso di noi, laddove la sua tenda si è resa ospitale per ricevere quella visita che consegna a lui tutto il carico del nostro vissuto umano, tutto il carico, adesso è il Salmo 32, che ce ne parla espressamente, vedete, interpretando, penetrando, esplicitando tutto il carico di quei patimenti che pesano nella storia di un peccatore, come sono io, come è l'orante del Salmo 32, quell'orante che adesso sta esattamente rispondendo a quel invito così pressante che risuonava alla fine del Salmo precedente e che ho appena richiamato. Amate il Signore, siate forti, riprendete coraggio. Ecco, nel segreto del Signore, lo spazio della accoglienza che adesso, vedete, viene abitato, prima ancora riconosciuto, apprezzato e descritto dal nostro orante nel Salmo 32. Guardiamolo più da vicino il nostro Salmo, che subito, per un'informazione che non è certamente banale, non è certamente marginale, appartiene a quella serie di salmi che da una tradizione antichissima è denominata la raccolta dei salmi penitenziali. Sono 7 salmi penitenziali. Il primo è il Salmo 6, poi il Salmo 32, il nostro, è il secondo salmo della raccolta, poi il Salmo 38, poi il Salmo 51, il quarto, quello che è centrale nella raccolta dei 7 salmi penitenziali, è il Miserere, il 51, poi sarà la volta del Salmo 102, 130, 143, 7 salmi penitenziali, e il nostro è il secondo della serie. E dunque una supplica individuale che poi si accompagna, come constateremo tra breve, con un modo di presentarsi, un modo di consegnarsi, di confessarsi, per dirla con un'espressione che è tipica del linguaggio biblico, e confessarsi nella sua realtà di peccatore e d'altra parte la testimonianza di fiducia che accompagna con una intraprendenza davvero travolgente la sua testimonianza di peccatore che chiede, invoca, implora il soccorso di cui ha bisogno. E in più vedete che il nostro Salmo, nella sua formulazione così essenziale, sono pochi versetti, io, come sapete bene, ce la metto tutta per allungare un po' il brodo, ma in realtà la densità del nostro testo ci chiede la pazienza e il coraggio di sciogliere di districare con una certa attenzione la ricchezza del messaggio che ci viene rivolto. Fatto sta che qui il Salmo 32 assume, tenendo conto delle note caratteristiche del testo a cui accennavo poco fa, un salmo di supplica, che è anche un salmo di confessione, che è anche un salmo di fiducia, ed ecco, tutto si inserisce in una prospettiva che è propriamente didattica, nel senso che è un messaggio che riguarda coloro che come noi sono in ascolto di questa testimonianza e che vengono, e noi veniamo interpellati come interlocutori che potranno trarre beneficio dalla testimonianza che ci viene offerta, una tensione sapienziale, una modalità didattica che conferisce al vissuto del nostro orante una singolare fecondità pastorale. Tra l'altro notate l'intestazione che qui leggiamo di Davide, maschil, maschil. Cosa vuol dire maschil? Vuol dire istruzione. In greco diventa sinesios, in latino diventa intellectus. Istruzione. Dunque è proprio vero, il Salmo già dichiaratamente si presenta a noi come un messaggio che offre una ricapitolazione sapienziale maturata attraverso un'esperienza diretta, ma offerta a noi nella forma di un insegnamento che viene messo a nostra disposizione gratuitamente. Tra l'altro questa denominazione compare in tutto 13 volte nel Salterio. Questa è la prima volta che compare, non l'abbiamo ancora incontrato, nelle intestazioni dei nostri salmi. Per la prima volta qui compare questo termine, maschil, istruzione. Il verbo corrispondente viene usato poi più avanti nel nostro salmo, sakkal, siate saggi, ecco, imparate, davvero il salmo prende una piega pedagogica, un orientamento sapienziale che vuole trasmettere a noi, a partire da un vissuto che è stato sperimentato in prima persona, un insegnamento da cui potremo trarre beneficio. Ecco, il salmo si apre con un prologo che è una beatitudine. Vedete, in realtà la beatitudine è duplice, nei versetti 1 e 2, e guarda caso noi leggiamo domenica prossima per la festa dei santi il Vangelo delle Beatitudini nel Vangelo secondo Matteo, abbiamo appena ascoltato. Fatto sta che qui è il prologo, una duplice beatitudine. Dopodiché il salmo si sviluppa in due strofe o sezioni e quindi un epilogo. Nella prima sezione, dal versetto 3 al versetto 7, il nostro orante racconta quello che gli è successo, la sua esperienza. Dal versetto 8 al versetto 9, in quei due versetti, seconda sezione, vedete che è un'altra voce quella che si fa udire, ed è la voce stessa del Signore. Tra l'altro anche questo è un particolare interessante del nostro Salmo, perché è come se nel contesto didattico che esso imposta fossimo invitati a entrare direttamente nel contesto di quella conversazione che ha caratterizzato l'esperienza intima e profonda del nostro orante, il suo dialogo con il Signore, come il Signore si è rivolto a lui. I versetti 8 e 9 bisognerebbe mettere tra virgolette, forse nella nuova traduzione ci sono queste virgolette, nella mia Bibbia le virgolette erano assenti. Naturalmente ci sono poi studiosi che leggono diversamente, ma non disperdiamoci lungo percorsi che potrebbero distrarci. Ed ecco, seconda sezione, è il Signore che interviene e dice la sua, e quindi l'epilogo nei versetti 10 e 11, l'epilogo che poi ci rimanda alla beatitudine, alle beatitudini introduttive. Leggo: beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Voi probabilmente ricordate che l'intero Salterio si apre nel Salmo 1 con una beatitudine. Salmo 1, beato l'uomo che, e quel che segue. E il Salmo 41, che chiude il primo libretto del Salterio, si apre anche su una beatitudine, sta davanti a noi, ci arriveremo tra non molto, se Dio vuole. Beato l'uomo che, da Salmo 1 al Salmo 41, il primo libretto, il Salterio nel suo complesso si compone di 5 libretti, il primo libretto è tutto incorniciato all'interno di questa beatitudine che risuona all'inizio e alla fine del percorso. Ed ecco, in una fase ormai avanzata del percorso che passa attraverso i salmi che stiamo leggendo, abbiamo già letto fino a Salmo 31, dunque non abbiamo fatto poca strada, ben 31 salmi, 31 tappe già alle nostre spalle. Ecco, beato l'uomo, e qui vedete nel corso del cammino che ricapitola in maniera essenziale in questo primo libretto del Salterio un itinerario di conversione nell'ascolto della parola, nella corrispondenza all'intenzione del Dio vivente, in quella prospettiva di apprendistato alla vita, per cui imparare a pregare è lo stesso che imparare a vivere, a star nelle relazioni, e dunque ecco il nostro Salmo che ci parla di un uomo che ha incontrato il Signore là dove gli è stata data dimostrazione di come l'itinerario della sua vita si fosse infilato in un vicolo cieco. Qui vedete compaiono tre termini: colpa, peccato, male, sono tre vocaboli che in ebraico meriterebbero di essere studiati, ma che presi a grappolo ci aiutano a intendere tutto quello che riguarda il fallimento di una vocazione alla vita. Il peccato come momento di caduta, di rifiuto, di deviazione, la colpa ci rimanda a una motivazione interiore, una scelta, ed ecco una condizione di malessere generale che è poi conseguenza del peccato, e vedete tutto questo complesso di vicende che sono interiori, che poi passano attraverso i comportamenti, le fratture che bloccano, se non addirittura rimuovono, cancellano, contraddicono le relazioni vitali, ed ecco il peccato, per dirla con una parola sola, con tutte le sue conseguenze, condizioni di amarezza, di sconfitta, di abbruttimento, un disagio interiore penoso e amaro, e insieme le relazioni con il resto del mondo che sono intrinsecamente deviate, inquinate, corrotte. Ebbene, beato l'uomo che, perché vedete, gli è rimessa la colpa. Perché questo rimessa la colpa? Perché è sollevato nella sua colpa. Qui il verbo allude proprio all'atto di sollevare. E perché è perdonato il peccato? Perché è coperto, è avvolto. È sollevato? È avvolto. Per come dire, preso in braccio, è abbracciato là dove ha a che fare con il suo peccato. E beato l'uomo di nuovo. Dunque, qui un messaggio che acquista un sorprendente valore di consolazione, una strada che si apre per la vita, non per niente è il proclama programmatico che introduce tutto il Salterio. Beato l'uomo che, Salmo 1, sarà così il Salmo 41. Qui la strada della vita si apre, e si apre proprio là dove il Signore si è presentato nel caso di quest'uomo che, vedete, adesso parlerà in prima persona singolare, ma qui pone a capo della sua testimonianza questo annuncio di una beatitudine che assume un valore universale. Questa beatitudine, ossia questa strada che si apre positivamente per quanto riguarda la vocazione alla vita, per un peccatore, per un fallito, per chi è alle prese con tutte le conseguenze amare, penose, compromettenti, che rendono l'esistenza umana meschina, avvilita, prigioniera del proprio insuccesso e prigioniera del proprio fallimento. Ed ecco un peso che è stato sollevato, una condizione di sconfitta che è stata presa in braccio, abbracciata, ricoperta, e una condizione di flagranza nel reato che non riceve l'imputazione che sarebbe logica imporre in questo caso. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male, una flagranza di reato ma senza imputazione, e c'è di mezzo il Signore. Dio qui è il Signore, il nome santo del Dio vivente, e vedete, è lui il protagonista, il Signore, di una novità che peraltro raggiunge in profondità la nostra esistenza umana, di quell'uomo di cui qui si parla, come di un'indicazione esemplare, emblematica, programmatica per ogni uomo, e il nostro orante ci mette di suo adesso l'esperienza diretta di quello che gli è capitato. È il Signore protagonista di questa novità. Per cui nell'animo, vedete qui è il versetto 2 che aggiunge, nell'animo non c'è inganno. Questo non c'è inganno, cosa vuol dire? Qualcuno traduce come torbidezza. L'animo non è torbido, l'animo non è, e qui in realtà poi in ebraico è usato il sostantivo ruach, è lo spirito, non è uno spirito soffocato, non è uno spirito ingolfato, intorbidito, è qualcosa che ha a che fare con, come intendono alcuni traduttori, con la acidia, quel ripiegamento della coscienza che si dichiara succuba di una condizione di vita che nella sua negatività è ormai insormontabile, insuperabile, l'abitudine a ripetersi nel negativo, ripetersi nel negativo, l'acidia. Ecco, ebbene, questo è un inganno. In greco diventa dolos. Questo è un inganno. Un inganno. E vedete, quest'uomo è liberato dall'inganno. Il Signore fa questo. E il Signore riapre la strada della vita, la apre in modo positivo, in modo risolutivo. Un peso schiacciante. Ed ecco, colui che era incapace di rimettersi in piedi è stato sollevato, una sconfitta plateale, ed ecco colui che si è trovato nudo e indifeso adesso è ricoperto e delicatamente accompagnato, e colui che è stato sorpreso nella flagranza del suo fallimento adesso si rende conto che non è depositata alcuna imputazione al suo carico. E vedete che quel richiamo adesso qui all'inganno è importantissimo, perché il nostro orante, come poi dirà subito dopo, sa bene cosa vuol dire in quella che è la condizione di un essere umano che è alle prese con le conseguenze del proprio peccato. E qui non c'è bisogno di andare a scrutare nella biografia del nostro personaggio, è vero che a questo riguardo non ci dice niente, non c'è da essere curiosi, è la condizione umana che si avviluppa all'interno di un'abitudine a custodire il proprio malessere, e in certo modo forse addirittura coccolarlo, appunto in una prospettiva che comunque non può cambiare, non cambierà mai. Ecco, beato l'uomo che non è prigioniero dell'inganno. Perché? Perché il Signore si è presentato come protagonista di questa vicenda. E adesso, vedete, il nostro orante racconta, per dire così, dal versetto 3 al versetto 7, e dice: tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore. Due versetti, fermiamoci un momento. Vedete, adesso è la vera e propria confessione di peccato, ma bisogna aspettare il versetto che segue per incontrare il verbo che normalmente viene tradotto con il nostro confessare, anche se dotato di una ricchezza di significato che sfugge alle precise definizioni filologiche, ma comunque ci siamo. Ecco, qui parte da una descrizione di una situazione di malessere, e di malessere profondo. Un disagio che, vedete, lo ha ridotto al silenzio. Tacevo, si logoravano le mie ossa. Un silenzio cupo, un silenzio amaro, un silenzio che cova una pena indicibile. E d'altra parte questo silenzio poi si connette con un gemito che qui viene descritto come il ruggito, uno sfogo, e una condizione altalenante tra quel silenzio che cova in sé l'esperienza di un vissuto fallimentare senza soluzioni, e invece lo sfogo di chi strepita all'impazzata, la propria condizione di malessere, ma vedete, in un modo come nell'altro non c'è soluzione, non c'è soluzione. Una situazione di malessere che custodito in un silenzio senza relazioni, oppure buttato fuori come un'esplosione vulcanica, non guarisce mai. E il fatto è che proprio qui il nostro orante forse ci sta indicando qual è stata, secondo la sua esperienza, la rivelazione che lo ha aiutato nel suo cammino di incontro con il Signore, di conversione. Invece di perdere tempo a raccontarci i fatti particolari che hanno accompagnato lo svolgimento della sua vita, lui ci parla di come si è trovato in un vicolo cieco, è andato a sbattere di qua e di là, si è agitato e qualche volta invece si è fermato come se fosse in catalessi e si fosse già sepolto in anticipo da se stesso, prigioniero di un silenzio senza prospettive. E tutto questo perché si rende conto adesso che in certo modo il suo peccato, che ricapitola tutti gli altri peccati, il suo peccato che nella profondità del suo vissuto è come la radice di ogni altro peccato, è che in tutti i modi ha voluto sfuggire alla mano del Signore. Il Salmo 31 ci parlava di una fuga. E adesso vedete, qui il nostro orante parla di sé, della sua esperienza, fino a quando non si è reso conto che il Signore l'ha inseguito, che il Signore lo ha afferrato, che il Signore si è piegato, che il Signore lo ha sollevato, che il Signore lo ha illuminato nella reale condizione della sua vita, nella effettiva negatività fallimentare del suo vissuto, e non l'ha condannato. La mano del Signore lo ha afferrato, e quando ha potuto rendersi conto di questa sorprendente rivelazione, ecco che si è arreso. Qui il versetto 4 dice: giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore. Prendiamo la traduzione così come adesso, poi vi dirò come qualcuno già d'epoca molto antica traduceva. Per adesso prendiamo il testo così com'è, ed è più che mai comprensibile. Quella mano del Signore che lo stringeva, lo afferrava, il Signore che l'ha inseguito, che lo ha raggiunto, che lo ha sorpassato, che lo ha fermato, che rispetto a tutti il suo divincolarsi, il suo dimenarsi, il suo ricorso all'espediente del silenzio per un verso, o dello strepito prepotente per altro verso, in quel crogiolo fallimentare dove il suo vissuto sprofondava in un abisso di miseria che è copia di se stessa, e si ripete, la mano del Signore. La tua mano pesava su di me. E quella esperienza di essere afferrato, di essere stretto, che lì per lì sembra essere aggredito, sembra essere stritolato, sembra essere minacciato, in realtà quella mano lo ha sollevato. Ed ecco il momento in cui tutto quello che lui ha sperimentato come il dolore che accompagna il dramma della sua vita si è intrinsecamente trasformato in una relazione d'amore. Il dolore che ha deformato la sua vita, una rivelazione d'amore. Infatti qui dice subito: ti ho manifestato il mio peccato. Ecco, adesso qui è il verbo yadà, confessato, un verbo che di per sé indica l'atto di presentarsi, l'atto di consegnarsi, l'atto di esserci nelle realtà, e di esserci con il proprio vissuto, non soltanto con le proprie parole, con le proprie dichiarazioni, con magari qualche messa in scena, ma qui c'è proprio da consegnare la totalità del vissuto. E la totalità di quel vissuto dolente, di quel vissuto inquinato, di quel vissuto fallito e compromesso, il suo vissuto, perché altrimenti, vedete, a modo suo lui già ci parlava, per un verso di silenzi, per altro verso di grida strepitose, dichiarazioni a questo riguardo servono spesso, e tutti quanti ne facciamo esperienza, soltanto a accompagnare la reiterazione del dramma. Qui, vedete, è arrivato il momento in cui non si tratta di confessare nel senso di raccontare qualche fatterello curioso del proprio vissuto di peccatore. Qui si tratta di consegnare esattamente il proprio vissuto di peccatore a lui. Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Non perché lui sia curioso, ma proprio perché qui c'è di mezzo, vedete, non il racconto di un fatterello tanto per arricchire l'archivio autobiografico delle proprie malefatte, ma consegnare a lui. Ho detto: confesserò al Signore le mie colpe. Ritorna, vedete, quella terminologia che abbiamo incontrato all'inizio del nostro Salmo, i vocaboli che abbiamo incontrato allora che ricompaiono qui. E tu, ecco, tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Ecco, quando il dolore si consegna all'amore, quando quel dolore non viene più, come dire così, mascherato, relegato in una zona di silenzio e come se non se ne potesse parlare, oppure gridato all'impazzata tanto per scaricarla addosso a qualche innocente che non c'entra per nulla, quel dolore, proprio esso, è visitato dall'amore, di colui che si fa carico, di colui che solleva, di colui che ricopre, di colui che non condanna. Tu, vedete qui molto importante in questo versetto, sei il tu. Tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Quando il dolore che il nostro orante conosce, che ha voluto nascondere, che ha voluto trasformare in pretese, in rivendicazioni, in tentativi di autogiustificazione, meriti che sono stati misconosciuti, come le conosciamo bene queste cose, quante scuse, ed ecco, quel dolore adesso è ridotto alla sua verità radicale, e cioè è l'effetto che si ripropone nella nostra vita dal momento che è stato tradito un invito all'amore, un dono d'amore, una storia d'amore, una relazione d'amore è stata tradita. Ecco. E allora quel dolore è tutto da riconsegnare a quella vocazione che ci è stata conferita dall'inizio, rispetto alla quale siamo fallimentari, a quel dono d'amore che è stato rifiutato. E allora, vedete, qui il nostro orante sta reinterpretando tutto, della sua fatica, del suo vissuto, del suo dimenarsi, del suo strepitare o del suo tacere, del suo sbattere di qua e di là, del suo rivendicare, del suo protestare, del suo sentirsi vittima e aggredito, e poi l'amarezza di questo rimuginio interiore che è costantemente riproposto in lui, l'espandersi di un inquinamento che ha infettato pensieri, sentimenti, desideri, progetti, relazioni. Ed ecco, quel dolore è tutto da reinterpretare come la testimonianza di quella mano che mi ha inseguito, mi ha stretto, mi ha afferrato, e là dove io ho patito nella conseguenza dei fatti di cui sono responsabile nella mia vita, là quel dolore adesso si configura come rivelazione dell'amore paziente, dell'amore fedele, dell'amore che rifiutato ha continuato a attirarmi a sé. E il linguaggio dell'amore è il linguaggio che passa attraverso tutto il dolore che la mia esistenza di peccatore mi ha imposto. Proprio il dolore che la mia esistenza di peccatore ha prodotto. Quel dolore è tutto invaso, tutto attraversato, tutto intriso dalla corrente dell'amore che mi conferma nell'appartenenza a una relazione che è davvero il motivo della mia beatitudine. Vi dicevo che qui, e adesso subito poi andiamo avanti, nel preso del versetto 4, come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore. Sapete che La traduzione in greco, che poi si ripropone anche nella Vulgata, la traduzione in latino, dice ecco, giorno e notte si è appesantita su di me la tua mano, leggo la traduzione in italiano naturalmente, e sono caduto in miseria al conficcarsi della spina. Conficcarsi della spina, forse in altri anni già vi facevo come dire così notare questa curiosità della traduzione in greco, sono dei motivi filologici su cui adesso noi non stiamo a discutere. Il conficcarsi della spina è lo stesso Sant'Agostino che poi dirà: la piaga è quella della cattiva coscienza, mi è stata data una percezione dolorosa e ho scoperto la mia piaga, e quella piaga dolorosa è rivelazione della fedeltà nell'amore con cui il Signore ha continuato a inseguirmi, afferrarmi e attirarmi a sé, stringermi. Il conficcarsi della spina. E adesso vedete, qui prosegue il versetto 6. Tu sei, no, 4, così c'è scritto. No, ho sbagliato. Ecco. Versetto 6: per questo ti prega ogni fedele. Vedete che il nostro orante qui assume per davvero un atteggiamento magistrale, almeno, come dire, il valore di una testimonianza che mette a disposizione di altri, di tutti, di noi. Per questo ti prega ogni fedele chassid, ogni uomo che è apprendista alla scuola della misericordia, alla scuola dell'amore, nel tempo dell'angoscia. Il tempo dell'angoscia piuttosto è il tempo opportuno, c'è il tempo, questo è il tempo della conversione, è il tempo della pedagogia che trasforma dall'interno la nostra esistenza di peccatori che conoscono le dolorose conseguenze dei propri fallimenti in una conferma irrevocabile di come siamo stati riconciliati in una relazione d'amore. Quando irromperanno grandi acque, vedete qui un diluvio, non lo potranno raggiungere. Il fedele, l'uomo della misericordia, tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza e di salvezza. Ritorna il sorriso, dice Cirillo Alessandrino a proposito di questo versetto 7, per la salvezza di Cristo, dice lui, abbiamo deposto l'angoscia della maledizione antica e abbiamo ritrovato il sorriso e la gioia. Per quanto possiamo trovarci alle prese con un diluvio che ci trascina chissà dove, ma è quel diluvio, dicono i padri della Chiesa, ormai alla luce del pieno compimento di tutto il disegno della salvezza, è un battesimo. Là dove siamo travolti siamo battezzati, là dove siamo inchiodati nell'evidenza del nostro fallimento, del nostro dolore, di peccatori fino alla morte, là siamo amati. E siamo alle prese con come una rivelazione che ci consente fin da adesso, nel nostro cammino attuale, di ripercorrere tutta la strada che sta alle nostre spalle e di ritrovare in tutti i dolori che ci hanno accompagnato, che ci hanno segnato, che ci hanno avvilito, che ci hanno afflitto, che ci hanno contrariato, la conferma di una volontà d'amore. Ogni piaga che portiamo con noi vale come memoria d'amore, dice il nostro orante. Già, la beatitudine che ci ha annunciato inizialmente, è così che lui ce l'ha descrive adesso, non come un messaggio teorico e astratto, ma come la testimonianza vissuta del suo dramma di peccatore. E adesso vedete che qui, versetti 8 e 9, come vi dicevo, è la voce stessa del Signore che si fa udire, questa conversazione diretta tu per tu tra l'orante e il Signore conferisce una nota di intimità, di familiarità, e siamo invitati a entrare dentro a questa conversazione, rendendoci conto che per davvero questa non è una vicenda riservata a qualche specialista, questa è la strada che già era stata annunciata precedentemente di tutti coloro che finalmente non fuggono più, perché trovano dimora nel segreto. Trovare dimora nel segreto, laddove io sono accolto, ospitato con tutto il carico dei miei dolorosi fallimenti, e là dove tutto quello che per me è dimostrazione dei malanni che ho prodotto e di cui sono responsabile e di cui sono corresponsabile, tutto questo si rivela come modalità rivelativa di una stretta d'amore che mi ha accompagnato sempre, anche quando non me ne accorgevo, e non me ne sono accorto per un gran pezzo della mia vita, ma adesso, dice il nostro avanti, io me ne sono accorto, e mi sono accorto di come quella stretta che lì per lì mi toglieva il fiato, in realtà era la conferma di come lui nella sua fedeltà continuava a chiamarmi a una relazione d'amore, è una risposta d'amore, vedete, non solo a una qualche strizzatina d'occhio, ecco, facciamo finta che non è successo niente, non facciamo finta che non è successo niente, è successo altro che, non è che non è successo niente, è il nostro vissuto, non è che facciamo finta. Siamo finito un corno, è che è esattamente questo il mistero, vedete, che poi ha a che fare direttamente con la beatitudine e con le beatitudini di cui adesso ci occuperemo leggendo il Vangelo secondo Matteo. È esattamente il nostro vissuto, così come si è venuto coagulando in tutte le sue contraddizioni, che è accolto nel segreto del Dio vivente, ci siamo dentro, e allora ecco che quello che per noi è stato motivo di fallimento, tutto quello diventa per noi motivo per reinterpretare il cammino di ieri e di oggi e così di domani pienezza ritrovata l'essere peccatori redenti, peccatori perdonati, peccatori riconciliati, non significa soltanto che ci è capitato un colpo di fortuna, ma significa che siamo ristabiliti in una relazione d'amore, dove adesso è tutta la nostra libertà, è tutta la nostra responsabilità, è tutta la nostra iniziativa, che tutto di noi viene coinvolto, non soltanto qualcuno ci ha fatto un regalo, siamo stati perdonati, ma là dove siamo perdonati è perché siamo restaurati in una relazione d'amore dove tutto di noi è afferrato, è coinvolto, è consegnato, è confessato. E allora qui dice il Signore che parla: ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio, non siate come il cavallo, come il mulo, privi di intelligenza, Vedete quel tifaro saggio, il verbo saccal, a proposito di quel maschil che abbiamo incontrato nella intestazione. E quindi qui l'ipotesi di quel fenomeno, che peraltro è molto frequente, noi tutti ne sappiamo qualche cosa, per cui siamo renitenti, per cui siamo come dire recidivi, per cui subito, anche se occasionalmente affermiamo che davvero siamo peccatori, poi ci ripetiamo con una spudorata disinvoltura. E beh, non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano. Una cura pedagogica con cui il Signore si rivolge al nostro orante, e il nostro orante ce ne riparla perché vuole aiutarci a renderci conto di come là dove siamo atterrati anche noi, c'è una stretta, abbiamo l'impressione di essere sbugiardati in maniera poco decorosa, e là siamo chiamati a consegnare positivamente, dichiaratamente, intenzionalmente tutto il nostro vissuto e ritrovarci nel segreto del Dio vivente, ma ritrovarci sulla strada della nostra vita. Nella letizia semplice e profonda di chi non ha più altri progetti da rivendicare, se non esattamente quello di consumare il proprio cammino in obbedienza a quella rivelazione d'amore che non è riservata ai grandi personaggi, ma che riguarda i poveri peccatori come me. E quindi qui gli ultimi due versetti: molti saranno i dolori dell'empio. Adesso vedete qui compare la figura dell'empio, ma non se ne parlava prima, ma l'empio esattamente quel personaggio che il nostro orante descriveva a modo suo, e che occasionalmente vuole anche approfittare, no, di qualche segno di benevolenza, di qualche carezza e di qualche strizzatina d'occhio, e poi in realtà si ripete spudoratamente. Molti, vedete, ci sono dolori per l'empio, e questi dolori, vedete, non sono qui annunciati come finalmente l'empio resta prigioniero dei suoi dolori, ma questi dolori continuano a essere delle spine, perché l'empio finalmente si renda conto di essere amato, alla scuola dell'amore di Dio, che si fa carico del fallimento umano e che attende e anche esige la risposta della nostra confessione d'amore. La grazia circonda chi confida nel Signore, vedete? Questa è la strada che si apre per l'empio, che è circondato perché confidi nel Signore. Allora gioite nel Signore ed esultate, giusti, giubilate voi tutti retti di cuore. Ecco, è la via della giustizia per l'empio, per quell'empio che continua a rimuginare tra sé e sé tutta il materiale inquinato che nella sua propria storia di peccatore è andato accumulando, e ciascuno di noi ha i suoi bagagli. Ed ecco, molti saranno i dolori dell'empio, dolori che qui acquistano un valore redentivo, un valore rivelativo, i dolori che confermano come quelle spine di cui ci parlava precedentemente il versetto 4, rivelano l'insistenza paziente, ma metodica, puntuale, rigorosa del Signore nella sua volontà d'amore e nella sua esigenza di essere corrisposto nell'amore. Non si accontenta di una risposta occasionale. Nel suo segreto vuole veramente coinvolgerci per quello che è l'intrinseco proprio rinnovarci della nostra vita, una ristrutturazione radicale della nostra vita. E questo non è un'ipotesi teorica, questa è una novità che diventa occasione propizia. Il tempo opportuno è maturato, diceva qui il nostro orante. Il tempo opportuno è maturato. Ecco, la strada della vita ritrovata nella gratuità dell'amore attraverso tutte le nostre sconfitte che ci sono, attraverso tutte le nostre insufficienze che ci sono, attraverso tutte le nostre miserie che ci sono, ma attraverso tutto quello che in noi non ci appartiene più. E siamo sempre più poveri e siamo sempre più confermati nella beatitudine della nostra vocazione. Giubilate voi tutti, grazie di cuore. Lasciamo da parte il Salmo 32 e spostiamo l'attenzione. Il brano evangelico, la festa dei Santi, tutti gli anni, è il Vangelo delle Beatitudini nel Vangelo secondo Matteo. Forse ricordate che nella giornata successiva per la commemorazione di tutti i fedeli defunti sono celebrate tre messe nel corso della giornata, non è un obbligo, ma sono tre messe, e la terza messa di quel giorno legge ancora una volta il Vangelo delle Beatitudini. Nel giorno della commemorazione dei defunti, terza messa, di nuovo Matteo 5, Beatitudini. C'è una, come dire, una cornice che ingloba le due giornate, la festa dei Santi, la commemorazione dei defunti, e la cornice è in maniera eloquentissima rappresentata da questa pagina evangelica che conferma il suo straordinario valore didattico per la nostra vita cristiana, nella vita cristiana, che si rivela portatrice di una benedizione, di una esperienza d'amore che già ha vinto la morte. Ma vediamo meglio. Non è la prima volta che leggiamo questa pagina, queste pagine del Vangelo secondo Matteo. Qui siamo alle prese con lo snodo tra il prologo ampio del nostro Vangelo secondo Matteo, che giunge fino al capitolo 4, versetto 16. Tutto questo è prologo ancora, prologo ampio, e poi l'avvio della grande catechesi matteana dal versetto 17 del capitolo 4. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Da qui poi si arriverà fino al capitolo 25, la grande catechesi. Ma adesso vedete, siamo in questa posizione di cerniera tra il prologo e l'avvio della grande catechesi, e la scena è dominata dalla presenza di Gesù. Gesù è il figlio in ascolto. La sua presenza dal versetto 13 del capitolo 3, se voi sfogliate la pagina lì dietro, basta girare una sola pagina, in quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano, Gesù compare, qui alla lettera paraghine te, Gesù compare, Gesù, ecco, capitolo 3, versetto 13, e ricordate l'incontro con Giovanni, il battesimo, e Gesù in ascolto, il cielo che si apre, e lo spirito che scende come colomba, ed ecco una voce dal cielo, versetto 17, bisogna dirlo al plurale, una voce dai cieli che disse: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Ecco, il figlio del compiacimento. E se voi ritornate al capitolo 4, versetto 12, leggiamo che avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea. Questo avendo saputo è accusas, è participio auristo del verbo acuin, che vuol dire ascoltare. Avendo ascoltato, questa forma verbale ricompare anche altrove. Gesù in ascolto. E qui in ascolto di una notizia che riguarda l'atroce violenza perpetrata da Erode Antipa nei confronti di Giovanni, che è stato decapitato in maniera brutale. Ecco, Gesù in ascolto, vedete, non solo di una notizia, ma è l'animo di Gesù, è il suo modo di essere presente, di muoversi sulla scena del mondo, che ascolta, che accoglie, che recepisce, è in ascolto non solo delle voci, ma anche dei silenzi, è in ascolto degli eventi, è in ascolto della storia umana. Ed ecco, il caso di Giovanni Battista è veramente esemplare. Giovanni Battista è stato consegnato, è stato buttato via in quella maniera infame di cui sappiamo per altra strada. E dunque Gesù, tra l'altro, è lui stesso reduce qui nel capitolo 4 dal conflitto con il tentatore. Primi 11 versetti del capitolo 4, il Vangelo delle tentazioni. E ora, notate, ritorniamo al nostro versetto 12, avendo ascoltato che Giovanni era stato consegnato, Gesù si ritirò, ecco, il ritiro di Gesù, si ritirò, il verbo anachorin, si ritirò in Galilea, lasciata Nazareth, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, cerca il mare Gesù. Il ritiro di Gesù, si ritira, e si ritira in Galilea. Galilea è la terra, è veramente il suo modo di abitare la terra e di radicarsi nella terra, sua terra. Mentre sta sotto il cielo che si è aperto su di lui, Gesù è ben collocato, ben inserito, ben radicato nella sua terra, sotto il cielo. È il figlio del compiacimento, come leggevamo nel capitolo 3, versetto 17, la voce dei cieli lo ha riconosciuto così, l'innocente figlio del compiacimento, ma vedete, sta sotto i cieli, abita la terra, e la Galilea, qui proprio nei versetti che abbiamo sotto gli occhi, è la terra che rappresenta il mondo dei pagani, le tenebre della storia umana, un orizzonte di morte. Vedete che qui c'è di mezzo una citazione del profeta Isaia, e siamo in quelle regioni abitate dalle antiche tribù di Zabulon e di Neftali, e anche il riferimento al mare è più che mai significativo, il mare è l'ostacolo, il mare è l'impedimento. Ricordate come la storia del popolo di Dio è segnata in maniera indelebile dall'esperienza di un impatto con il mare che poi si è aperto, ma il mare come ostacolo, e d'altra parte la Galilea come terra dei pagani, la Galilea come terra di confine, la Galilea come terra dove le tenebre ristagnano, e proprio là adesso spunta la luce, proprio là l'ombra di morte è fugata, proprio là. E da allora Gesù cominciò a predicare e a dire, ecco, vedete, dentro a questo orizzonte di morte Gesù proclama che è aperta la strada dell'incontro con la paternità di Dio, il regno dei cieli. Lo sappiamo bene, tante volte l'ho ripetuto a modo mio, è la rivelazione della paternità di Dio, il regno dei cieli. E così ha inizio la grande catechesi. E vedete, Gesù si guarda attorno, non solo ascolta, ma guarda, e questo modo di osservare per il nostro evangelista Matteo diventa molto istruttivo per noi. Tant'è vero che qui abbiamo avuto a che fare con il mare, già lo ricordavo sommariamente un momento fa, e poi vedete nel capitolo 4 i versetti seguenti, 18, mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide sotto lo sguardo di Gesù, che osserva il mare, e punta lo sguardo verso l'oltremare, ci sono i pescatori sulla riva del mare che tra l'altro pescano stando a riva, e poi vedete di seguito qui, dopo l'incontro con i primi due che poi diventano quattro, dal versetto 23 Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando la buona novella del regno, l'Evangelo del Regno, la paternità di Dio, e curando ogni sorta di malattie e di infermità, e la sua fama si sparse, e tutti gli ammalati vengono condotti a lui, tormentati da varie malattie, dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li curava, grandi folle. Dunque, vedete, qui tutte le malattie, tutti i guasti della vita umana, tutti i vuoti e i fallimenti della nostra condizione umana, fino alla morte, e fino al versetto 25, e siamo allora immediatamente a ridosso del nostro brano evangelico, e Gesù, mentre è rivolto verso il Padre, il figlio in ascolto, il figlio sotto il cielo che si è aperto, il figlio con il cuore aperto, il figlio di compiacimento. Ebbene, mentre è rivolto verso il Padre, ascolta e vede, mi facevo notare qui nelle pagine del nostro evangelista Matteo, queste pagine così sobrie ma così essenziali, ascolta e vede, e così si fa carico di tutta la realtà umana. Non per niente quando passeggia sulla riva del mare, vede due fratelli, che sono fratelli di sangue, Simone, suo fratello Andrea, ma qui vedete che il nostro evangelista ci tiene ad affermare che sono fratelli sotto lo sguardo di Gesù. Versetto 18, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, e poi più avanti, versetto 21, vide altri due fratelli, Giacomo e Zebedeo, suo fratello. Dunque sono fratelli anche anagraficamente, ma sono fratelli sotto lo sguardo di Gesù. È il suo modo di farsi carico di tutta la realtà umana, di vedere i fratelli. E adesso vedere la folla. Versetto 25 del capitolo 4. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea, da oltre il Giordano. Vedendo le folle, così si apre il nostro brano evangelico. Vedendo le folle, è il nostro brano, ecco, vedendo le folle, Gesù così incontra la miseria mortale della nostra condizione umana, ed è così che proprio lui, che è il figlio con il cuore aperto, sotto il cielo aperto, e il cuore aperto del figlio nella sua realtà umana è il cielo aperto sopra di lui, il grembo del Dio vivente. Ebbene, è proprio lui che dichiara come la nostra miseria mortale appartenga al regno del Padre. Convertiteli, ecco il cammino del ritorno alla pienezza della vita, perché il regno dei cieli è vicino, la paternità di Dio. La nostra miseria umana, vedete, quella miseria umana che il nostro Evangelista Matteo tratteggia nelle poche righe che adesso abbiamo sommariamente richiamato e con cui abbiamo preso qualche contatto qua e là. Rileggeremo questa pagina durante la veglia stanotte, ed ecco, ma la miseria umana, e uso questo linguaggio come dire accompagnato e sostenuto dalla lettura del Salmo 32, che in questo momento certamente ci orienta e ci illumina anche nella lettura della pagina evangelica. La miseria umana. E la miseria umana appartiene al regno del Padre. E vedete, la presenza di Gesù raccoglie tutto, qui. Il nostro evangelista, in modo così sapiente, ci dà di lui un'immagine che davvero è ricapitolativa, che davvero è attrattiva. Tutto ruota attorno a lui, tutto viene ricomposto in quello spazio interiore che è il cuore umano del Figlio, che ascolta, che vede. Tutto della nostra realtà umana nella capienza spalancata del suo cuore di Figlio, ed è lui che tutto introduce nell'abbraccio della paternità di Dio. Il Salmo 32 è come se avesse proprio dato la spinta più che mai efficace per renderci conto adesso di quello che sta avvenendo. È il grembo del Dio vivente che si rivela come l'orizzonte universale entro il quale la nostra condizione umana derelitta condizione umana, fino alla morte, perché nessuno scampa da questo impatto con le conseguenze del peccato, e la nostra condizione umana derelitta fino alla morte si realizza come condizione di fraternità, in una prospettiva di conversione alla pienezza della vita. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Questo significa che in lui, vedete, è il Figlio del compiacimento, e in lui anche la morte è domata. Il Salmo 32 diceva che siate saggi, ecco il Signore che ci viene incontro con la sua sapienza. Sapienza non vuol dire una capacità di ragionamento così molto elaborato, sapienza vuol dire proprio l'originalità di questo suo modo di rivelarsi, per cui l'orante del Salmo 32 è rimasto sbaragliato e si è finalmente arreso ed è entrato nel segreto. Beato l'uomo. Ed ecco, la sapienza gloriosa di Dio ci viene incontro, proprio là dove la nostra miseria umana è miseria mortale, è miseria mortale che minaccia di risucchiarci entro l'orizzonte del nostro fallimento. Quello che l'orante del Salmo 32 ha espresso in maniera così efficace. Più ci arrabattiamo alle prese con i dati che costantemente ci rimandano i segnali della nostra insufficienza, della nostra mortalità, della nostra sconfitta, della nostra incapacità, della nostra miseria. Ebbene, la minaccia di essere risucchiati dentro l'orizzonte di questo fallimento. Ma è giunto il tempo opportuno per la nostra confessione, è il Salmo 32, è giunto il tempo, ecco, è giunto il tempo, il regno dei cieli è vicino, e quindi è giunto il tempo per consegnare il carico penoso di noi stessi, senza infingimenti, senza ritrosie, consegnare noi stessi all'abbraccio dell'amore che ha voluto insediarsi in ogni nostro dolore, là dove prendere atto dei dati che dimostrano la nostra miseria umana significa incontrare la presenza attenta e fedele del Dio vivente e della sua volontà d'amore. È nel cuore umano del figlio, ma è nel grembo della paternità di Dio, in quel cuore aperto che è specchio del spalancamento che si è manifestato nelle altezze dei cieli. Ed ecco, in ogni nostro dolore e in ogni nostra malattie, il nostro guasto, il nostro, l'amore che ci precede, che ci attende, che ci incalza, che ci stringe, e tutto quello che di penoso sperimentiamo e che vorremmo cancellare, rimuovere con degli accorgimenti, espedienti, risoluzioni terapeutiche che sono poi del tutto inconcludenti, illusorie, fantastiche. Ed ecco, giunge il tempo opportuno, il tempo urgente nella sua attualità, il tempo della consegna. E adesso vedete, quel povero figlio che è Gesù apre la sua bocca, qui è il versetto 1 del capitolo 5, vede le folle, sale sulla montagna, si mette a sedere e gli si avvicinano i discepoli. E quindi il versetto che segue, 2, prendendo allora la parola, in greco, come già vi dicevo altre volte, aprendo la bocca, beh certo, per parlare cioè la bocca, ma la bocca vuol dire anche tante altre cose, perché usare il fiato per parlare, per insegnare, li ammaestrava dicendo, e dunque a bocca aperta, e Gesù nel soffio dello Spirito Santo, già qui questo fatto che apre la bocca, e ci sono di mezzo d'altro reminiscenze di testi importanti dell'Antico Testamento, anche Giobbe aprì la bocca poi la chiuse, Giobbe. Bene, ed ecco, aprire la bocca è anche necessario per respirare. Qui c'è un accenno per noi molto pertinente, molto istruttivo, al soffio dello Spirito Santo, che apre nel suo cuore umano lo spazio a misura della paternità di Dio. Tra il padre e il figlio è l'unico respiro, è il soffio santo che circola in perfetta comunione nella carne umana, il cuore umano, il cuore aperto del figlio, ed ecco il grembo della paternità, della vita nell'intimo di Dio, e la bocca aperta, ed ecco le beatitudini. Ecco, ci siamo. Poche parole ancora. Le beatitudini per noi, per la nostra umanità colta, individuata, riconosciuta, descritta nelle sue tribolazioni. La nostra umanità nella sua condizione di povertà, in tutto ciò che è conseguenza del peccato fino alla morte. Vedete che le beatitudini che aprono qui adesso il discorso della montagna, il primo grande discorso di Gesù nel Vangelo secondo Matteo, le beatitudini non possono e non devono essere intese come dei precetti di carattere morale. Qui sono beatitudini, e cioè, come altre volte senz'altro già ho affermato, le parole di congratulazione. Il Signore si congratula con tutti coloro che finalmente scoprono nella via della loro povertà umana consegnata, questo è fondamentale, consegnata, affidata, confessata, arresa nella via della nostra povertà la contentezza di vivere e di appartenere alla santità del Dio vivente, che poi è già il programma per quella che sarà la missione della Chiesa, ieri, oggi sarà così per sempre finché la Chiesa avrà da proseguire nell'adempimento della sua missione nella storia umana. Vedete come la condizione di difficoltà, di pena, di fatica, di debolezza, di fragilità, di povertà, dove c'è di mezzo il dato personale un disagio che ciascuno di noi si porta dietro per come si è arrabbiata dentro a una storia di peccato e conseguenze di peccati, da cui poi siamo costantemente risollevati, ripresi, recuperati, ma un'amarezza, una tristezza, una delusione, un fallimento. Il dramma complessivo, dove si è sempre più esposti alle incertezze di una storia che ci sfugge, di una congiuntura sociale che senza bisogno di andare agli alti livelli delle vicende mondiali, proprio nelle relazioni interpersonali ci rimanda costantemente ai dati oggettivi della nostra insufficienza, dei nostri ritardi, dei nostri tradimenti, delle nostre delusioni, e là dove la nostra povertà è la povertà che adesso siamo chiamati a consegnare. Questa è la novità. La novità non è che noi siamo diventati dei superuomini. La novità è che per voi, per noi, per i poveri, per coloro che non si difendono più, non si arrabattano più nel cercare soluzioni alternative, non si inventano più delle soluzioni mascherate tanto per la festa di Capodanno e cose di questo genere. Ecco, congratulazioni, dice Gesù. Sono nel Vangelo secondo Matteo, che abbiamo sotto gli occhi, due quaterne più una. Le beatitudini sono quattro più una, otto beatitudini in terza persona plurale e una beatitudine in seconda persona plurale, voi. E vedete, dico due quaterne perché la prima quaterna si conclude con il versetto 6, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, e la seconda quaterna, anch'essa, proclama la beatitudine di coloro che sono perseguitati a causa della giustizia. E d'altra parte tutte le otto beatitudini sono incorniciate all'interno di una duplice duplice annuncio del regno, versetto 3, beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli, la paternità di Dio, versetto 10, beati i perseguitati per causa della giustizia, come già leggiamo, perché di essi è il regno dei cieli. Vedete, la costruzione letteraria è nel suo schematismo molto, molto chiara. Tutto quello che in noi è minaccia mortale di peccato, la nostra fragilità esposta a tutte le incertezze, a tutti gli insuccessi, a tutti i fallimenti, ebbene, questa nostra povertà appartiene al regno. Anche là dove dice misericordiosi, i puri di cuore, esattamente Gesù fa riferimento a tutto quello che nella nostra esperienza umana è condizione disarmata, è condizione che ci butta allo sbaraglio, che ci espone alla necessità di spogliarci delle nostre pretese, dei nostri programmi, delle nostre premesse, delle nostre metodologie, alla ricerca di garanzie comunque di benessere, di prosperità, di successo, di buona salute, e niente di tutto questo. Ed ecco, la nostra povertà appartiene al regno del Padre, appartiene al regno del Padre. Bisogna arrendersi alla sua giustizia. E qui è la giustizia, vedete, citata in modo così schematico, ma già Matteo ci parlava della giustizia nel giorno del battesimo del Signore, ci parlerà della giustizia successivamente, ma la giustizia è la prerogativa di Dio che si rivela proprio là dove ha a che fare con noi creature umane in questo mondo, noi squalificati. La giustizia di Dio è prerogativa del suo modo di restaurare le relazioni coinvolgono coloro che sono squalificati, sconfitti. È la nostra condizione umana. E per questo è la giustizia di Dio, non perché è un supremo magistrato, come ben sappiamo. È il suo amore che è più forte del nostro tradimento. E d'altra parte è proprio il suo amore che chiede di essere riamato. È giusto. Cioè si rivolge a noi squalificati in modo tale da restituirci quella pienezza della nostra vocazione alla vita, beatitudine, non per niente, proprio questa è l'espressione adatta, che ci consente di entrare in una relazione d'amore, di corrispondere a una relazione d'amore, di riamare come siamo amati. E allora la nostra stessa morte ci consegna all'innocenza del figlio, man mano che già ogni dolore fisico, psichico, morale, sociale, ogni dolore nel cammino della nostra vita ormai ci parla di lui. Beati noi, appartiene a lui. Ci introduce nella relazione con lui, nell'intimo del suo cuore, nel segreto del Dio vivente. Beati noi che siamo alle prese con la spremitura di tutto il veleno che ci inquina, ossia la nostra impietà, come diceva il Salmo 32. Attraverso e al di là di ogni scandalo, arriverà il momento nel capitolo 11, versetto 6, nel quale Gesù a Nazareth Gesù interpellato dai discepoli di Giovanni dice: ma sei tu? Gli chiedono o dobbiamo aspettare un altro? E allora Gesù risponde: andate da Giovanni e spiegategli quali sono le opere che voi vedete. Capitolo 11, sto scorrendo attraverso i versetti: ciechi che recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti resuscitano, ai poveri è predicato l'Evangelo. Poveri, Evangelo. Beato colui che non si scandalizza di me. Ecco la beatitudine. Beato colui che non si scandalizza di me. attraverso e al di là di ogni scandalo, man mano che la nostra quotidianità gode il beneficio di quel salario di cui parla qui Gesù nel versetto 12, usa adesso la seconda persona plurale, voi perseguitati, voi afflitti, voi messi alla prova, rallegratevi ed esultate. Vedete che così si concludeva il Salmo 32, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Questa ricompensa è il mistos, è il salario, è lo stesso termine che compare nella famosa parabola degli operai che vengono ingaggiati per faticare nella vigna. Un salario al giorno, un denaro al giorno, sappiamo come vanno le cose in quel caso, ma è la grande beatitudine, consolazione, motivo di esultanza e di festa sempre attuale, anche se in maniera così sobria, spicciola, che accompagna la concretezza del nostro vissuto. Nella nostra quotidianità già godiamo il beneficio di quel salario che è riservato ai lavoratori nella vigna, nella nostra, adesso. Beati noi che in ogni scandalo scopriamo come siamo alle prese con l'Evangelo che investe, che solleva, che raccoglie, che avvolge e riempie dall'interno la nostra povertà, la nostra miseria umana. Beati noi che ci arrendiamo alla Signoria di Dio e viviamo nella comunione che raccoglie i vivi e i morti, nella familiarità con tutti i santi, coloro che, redenti dal sangue dell'agnello innocente, sono vicinissimi a tutti noi nella attualità del regno di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E allora rileggiamo insieme il Salmo 32.